Si avvicinava la Pasqua dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Trovò nel Tempio gente che vendeva buoi, pecore e colombe e, là seduti, i cambiamonete. Allora fece una frusta di cordicelle e scacciò fuori tutti del Tempio, con le pecore e i buoi. Gettò a terra il denaro dei cambiamonete e ne rovesciò i banchi. E ai venditori di colombe disse: «Portate via di qui queste cose e non fate della casa del Padre mio un mercato». I suoi discepoli si ricordarono che sta scritto: «Lo zelo per la tua casa mi divorerà». Allora i giudei presero la parola e gli dissero: «Quale segno ci mostri per fare queste cose?» Rispose loro Gesù: «Distruggete questo tempio e in 3 giorni lo farò risorgere». Gli dissero allora i giudei: «Questo tempio è stato costruito in 46 anni e tu in 3 giorni lo farai risorgere?» Ma egli parlava del tempio del suo corpo. Quando poi fu risuscitato dai morti, i suoi discepoli si ricordarono che aveva detto questo e credettero alla scrittura e alla parola detta da Gesù. Mentre era a Gerusalemme per la Pasqua, durante la festa, molti, vedendo i segni che egli compiva, credettero nel suo nome. Ma lui, Gesù, non si fidava di loro, perché conosceva tutti e non aveva bisogno che alcuno desse testimonianza sull'uomo. Egli infatti conosceva quello che c'è nell'uomo. Il Signore conceda a tutti quanti noi, carissimi fratelli e sorelle, la sua grazia e la sua pace. Dopo l'asprezza del deserto, dopo la luce del Tabor, la liturgia ci conduce oggi nel Tempio di Gerusalemme e San Giovanni, che ci fa guardare quello che capita nel luogo più santo del popolo di Israele, lì dove si vive la comunione con Dio attraverso la preghiera e i sacrifici. L'Evangelista pone questo evento all'inizio della vita pubblica di Gesù, a differenza degli altri Vangeli, dove ci è donato negli ultimi giorni della vita pubblica, della vita terrena del Salvatore. L'Evangelista ci vuole far comprendere che il Signore è venuto a riconsacrare il tempio della nostra vita, a rimettere ordine nei nostri rapporti e a far sì che Egli regni in noi con la potenza del suo amore misericordioso. La narrazione l'abbiamo ascoltata, è molto semplice nella struttura. Gesù entra nel Tempio di Gerusalemme e non trova quello che si aspetta. Infatti, buoi, pecore, colombe hanno preso il posto di Dio. I tavoli dei cambiamonete si sono stabiliti lì dove il luogo richiede la preghiera e il rapporto con Dio. Ma perché tutta quanta questa gente, perfino gli animali nel Tempio, cosa ci fanno? Se riflettiamo bene lo capiremo facilmente. Gli animali servivano per i vari sacrifici che venivano fatti, presentati al Signore, mentre i cambiamonete erano indispensabili per entrare nel Tempio, perché le monete romane avevano l'iscrizione e l'immagine dell'imperatore che veniva adorato come Dio. Quelle monete non potevano essere utilizzate in un luogo sacro qual era il Tempio. In tal modo i cambiamonete prendevano le monete romane e davano la valuta ebraica, dov'era l'iscrizione sì, ma nessuna immagine che potesse portare a un fraintendimento del culto. Tutte cose giuste. Gli animali forse non dovevano essere sacrificati e queste persone non dovevano aiutare a rispettare la legge. San Paolo ci dice: tutto è bene, ma non tutto mi giova. Il problema non sono gli animali o anche i venditori di colombe o coloro che cambiavano la valuta romana in quella che era la valuta ebraica. Il problema è che pian piano, così come succede nella vita di tutti quanti noi, giorno dopo giorno gli interessi avevano preso il sopravvento sulla preghiera e sullo spirito da offrire a Dio. La fede quindi rischiava di diventare un vuoto formalismo, anche se sappiamo dal Vangelo secondo Luca che nel Tempio di Gerusalemme c'erano persone che facevano un vero cammino di fede. Pensate al vecchio Simeone e a Anna, la profetessa, che notte e giorno stava nel Tempio. Non bisogna quindi fare di tutta l'erba un fascio, bisogna rendersi conto che ci sono dei santi, ma ci sono delle altre persone che santi non sono, così come nella Chiesa di Dio. Ci sono santi e ci sono peccatori, ma tutti quanti, redenti dal sangue di Cristo, cerchiamo e chiediamo la grazia del Signore per diventare delle persone migliori. Non esiste la Chiesa dei puri, la Chiesa dei soli santi. No, la Chiesa è santa e peccatrice, è sempre bisognosa di purificazione e di conversione. Gesù quindi che cosa fa? Compie un gesto profetico, dal momento che già nell'Antico Testamento i profeti ispirati da Dio avevano chiesto una purificazione del culto incentrato sul cuore da offrire al Signore. Fece una cordicella con delle fruste e scacciò, il testo ci tiene a sottolinearlo, tutti fuori dal Tempio. E la parola riesce a spiegare anche quel gesto. Portate via di qui tutte queste cose e non fate della casa del Padre mio un mercato. Per Gesù il Tempio è la casa del Padre. Non è un caso che, sempre il Vangelo secondo Luca, Gesù dodicenne, ritrovato da Maria e Giuseppe, dice alla madre che gli ha chiesto: figlio, perché ci hai fatto così? Tuo padre ed io angosciati ti cercavamo. Il Signore risponde: non sapevate che devo occuparmi delle cose del Padre mio? Il Tempio è la casa del Padre, dove si approfondiscono le cose del Padre, si conosce, si ama la volontà del Padre e la si ricerca al di sopra di ogni cosa. Io sono il Signore Dio tuo, non avrai altro Dio al di fuori di me. Si vive nella Signoria di Dio, si vive nell'osservanza dei comandamenti, sapendo che quella è la via della vita. Gesù cerca quindi di mettere un po' di ordine lì dove c'è il disordine, e i discepoli, riprendendo le parole della scrittura del Salmo, si rendono conto che Gesù è arso di zelo per la casa del Signore. Questa casa che, noi lo ricordiamo con il serafico nostro padre Francesco, è in rovine. Tutti siamo chiamati a riparare la Chiesa, a renderla bella, a renderla santa, a renderla pura. Ed è questo, carissimi fratelli e sorelle, il problema del Vangelo odierno. Noi vogliamo una Chiesa pura, una Chiesa santa, una Chiesa che risplenda nel mondo per la potenza della misericordia, ma le persone che sono sbagliate sono gli altri, non siamo mai noi. Sono gli altri che si devono convertire, i preti che sbagliano, i frati che non comprendono, le suore che non servono a nulla. Queste sono le categorie che devono cambiare, ma noi altri stiamo bene così. Più o meno è questo il ragionamento che noi facciamo. Dimenticando che la pagina del Vangelo è per tutti quanti, non soltanto per delle categorie di persone specifiche, perché oggi Gesù nel Vangelo ci vuole far comprendere una cosa fondamentale, che lui è capace di mettere ordine nella nostra vita, lì dove noi sperimentiamo il disordine, lì dove ci sono degli idoli, nel nostro cuore ci sono degli idoli, Gesù vuole purificarli. Quali sono gli idoli che ci sono dentro di noi? Quali sono le pecore, le capre, le colombe? Quali sono i tavoli dei cambiamonete che al pari del tavolo di Levi Matteo ci impediscono di seguire Gesù e di essere veramente liberi? Basta presentare la scala di priorità nella vita, cioè nella nostra vita. Il primo posto ce l'ha il Signore. E il Signore, Padre, tenga tanta cosa da fare. Pensate per un attimo soltanto al posto che ha la preghiera nella nostra giornata. La prima cosa quando mi alzo, ah Padre, una bella tazza di caffè, se no come mi prendo, come riesco a carburare? Ma un segno di cosa? Padre, dopo. Ma dopo quando? Sempre dopo, dopo. Signore, mo dopo. Allora inizia il lavoro, iniziano le attività, poi, non so, gli incontri, le partite, gli hobby, c'è di tutto nella nostra giornata e siamo bravi ad incastrare tutto. Poi, ma il posto per Dio? Padre, un bel segno di croce quando mi vado a addormentare, perché poi, sapete, io sono stanco e quindi non riesco a pregare. Ma non so se la persona che avete accanto, il marito, la moglie, se a lei diceste, senti, io non ho tempo per te, ti devi accontentare, che cosa vi risponderesti? Non so cosa vi risponderebbe. Cioè, il Signore si deve accontentare di quel poco che gli diamo. Così come deve accontentarsi, tra di noi ce lo possiamo dire, anche della messa la domenica, ma guai se è più del dovuto, se il sacerdote la prende un po' per le lunghe, perché poi non teniamo da fare. Vi sembra così? È perché c'è sempre altro che è più importante di Dio, sempre. Nella prima lettura abbiamo ascoltato come il popolo esce dalla schiavitù dell'Egitto e riceve il decalogo, queste 10 parole che servono per mettere ordine nella vita. Io sono il Signore Dio tuo, non avrai altro Dio al di fuori di me. Ma forse c'è qualche altro Dio nel nostro cuore, c'è qualche idolo, non so, la carriera, il successo, i soldi, la realizzazione dei figli, la salute. A me fa sempre specie che quando ascolto qualcuno che ha delle difficoltà rilevanti di salute, si è disposti ad andare dappertutto, dappertutto. Però quando si parla poi, non so, della messa, di una buona confessione, l'altro poco la vogliamo a domicilio. Ma non mi trovo con gli orari. Non mi trovo con gli orari. Cioè, ma alla nostra vita spirituale ci teniamo o non ci teniamo? Questo è quello che Gesù ci sta dicendo oggi. Il popolo riceve il decalogo e cerca di mettere ordine nella propria vita. Gesù nel Tempio di Gerusalemme scaccia quello che c'è di più, quello che è inutile. Qui, carissimi fratelli e sorelle, io non vi sto chiedendo che vi dovete fare tutti i frati, assolutamente, assolutamente. Ma è possibile cercare con l'aiuto di Dio di mettere un po' di ordine nella nostra vita, piano piano, fare dei piccoli passi, perché stare con il Signore significa accogliere la potenza della sua vita. Il Signore ci fa stare bene, perché nessuno ci ama come ci ama Lui, nessuno ci dona parole di salvezza come ce le dice Lui, nessuno riesce ad aiutarci nei momenti di difficoltà come fa Lui. Nella seconda lettura abbiamo ascoltato che a Corinto ci sono le stesse difficoltà che ci sono nelle nostre comunità. Paolo dice, ma tra di voi ci sono delle liti, ci sono delle contese, c'è qualcuno che dice io sono di Paolo, io sono di Apollo, io sono di Cristo. Non so se Paolo aveva i capelli, ma comunque nelle lettere ai Corinzi si mette le mani dei capelli e dice, ma io che cosa ho annunciato? Mi sembra che sia stato un fallimento donarvi il Vangelo. Nel brano che abbiamo ascoltato, tratto dal primo capitolo, Paolo dice, guardate fratelli e sorelle carissimi, che se vogliamo andare un pochino secondo Dio, dobbiamo mettere al centro della nostra vita la croce di Gesù. Noi predichiamo Cristo crocifisso, che è uno scandalo, che è una stoltezza, ma questo significa essere cristiani, avere al centro La croce di Gesù. Penso che nelle nostre case, quando dobbiamo sistemare un mobile, usiamo il metro. Sta sempre a portata di mano, io ne ho tanti, proprio perché misuro sempre. E il metro che cosa ci serve? Ci serve a organizzare gli spazi, a ottimizzare gli spazi e a far sì che tutto vada messo secondo un ordine e soprattutto un ordine che sia funzionale alle cose che noi dobbiamo fare. Il metro della nostra vita è la croce, e la croce è il linguaggio dell'amore. Voi già vivete questo amore che vi porta al sacrificio. Prendete i sacrifici che voi fate per i vostri figli, siete capaci di farne tanti, ed è l'amore il metro. Un metro che è senza misura, che vi porta a delle cose belle, al dono incondizionato, alla veglia, alle preoccupazioni, alle ansie. Ora, se quell'amore nostro, che è umano, riesce a fare meraviglie, cosa farà l'amore di Dio dentro di noi se scandisce la nostra vita, si diventa metro della nostra giornata, se è la sorgente di ogni nostra attività? Gesù questo ci dice oggi, e lo dice a tutti quanti noi, a me e a voi. Mi permetti di mettere ordine nella tua vita? Un po' di ordine. Io quando vedo qualcuno mette ordine, penso che capita anche a voi, nei conventi poi c'è sempre tanto da mettere ordine, anche perché si ammucchia tanta roba, allora di solito c'è un frate che cerca di mettere ordine, ed è sempre quello che vuol buttare tutto. E vicino c'è quello che invece non vuol buttare niente. E allora quello che vuol buttare tutto prende una cosa e fa: buttala. E c'è l'altro che risponde: ma questa può servire, e la mette da parte. Penso che capiti pure a voi la stessa cosa. Con Gesù noi facciamo la stessa cosa. Gesù ci dice: guarda che questa cosa non ti serve, mettila da parte. Signore, ma questa è buona, può essere utilizzata. E così la roba la passiamo da una parte a un'altra, senza mai fare pulizia nel cuore, senza mai mettere a posto la nostra vita. Allora Gesù oggi ci dice: senti, vuoi lasciar fare un po' di pulizia nella tua vita? No, Signore, questa cosa va bene così, ma c'è quella relazione che tu non la vivi bene, c'è troppo assio, c'è troppo rancore, ci possiamo fermare un poco, possiamo intervenire in questa relazione? No, Signore, lasciala stare. E allora non si muove niente. Oggi noi vogliamo chiedere proprio al Signore: Gesù, come sei entrato nel Tempio di Gerusalemme? Io voglio lasciarti entrare nella mia vita, nella vita della mia famiglia, nei miei rapporti, nel mio lavoro. Metti ordine tu. E se ti rendi conto che io sono piuttosto duro, se ti rispondo male, cerca di avere sempre pazienza con me. Pian piano, donami quel tuo amore che mi converte, che mi trasforma e che mi fa diventare una persona migliore. Questa è la preghiera che oggi vogliamo presentare a Dio. E concludo chiedendovi una cosa, quella che chiede il Signore a noi: da che cosa vogliamo incominciare ad essere delle persone migliori? Perché di solito quando uno vuole diventare una persona migliore, che cosa dice? Come con le diete. No, da domani. Ma noi non abbiamo una volontà forte. La volontà forte ce l'abbiamo nelle diete soltanto quando andiamo un po' in paura. Ma nella vita spirituale non abbiamo questa volontà forte, allora non riusciamo a dare dei tagli. Dobbiamo iniziare invece da piccole cose, piccoli passi. Allora, da che cosa vogliamo iniziare? Mettiamoci d'accordo. Ciascuno di noi durante questa settimana ci pensi da che cosa vuole iniziare. Non so, voglio iniziare dalla preghiera ogni giorno, Voglio iniziare da una buona confessione fatta ogni mese. Bene. Voglio incominciare dalla messa la domenica. Bene. Ma da una parte dobbiamo iniziare. Altrimenti poi la nostra vita ci scivola e non facciamo dei passi in avanti. Che il Signore ci accompagni in questo cammino. E Maria, che è la nostra madre, tenera, dolce, lei che è la madre di noi poveri peccatori, ci dimostri la pazienza e la misericordia del cuore del suo figlio, ci prenda per mano e ci porti ad imparare a camminare dietro Cristo, che è l'unico nostro Signore, colui che vuol fare della nostra vita il tempio della sua gloria.